Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Anni fa, una decina di anni fa, andavo una volta al mese in un posto, in un paese, a fare un po' di catechesi. Al parroco mi ha chiesto di fare catechesi alle pie donne, brave donne di quel paese. L'anno successivo pensai, al posto di fare la solita catechesi, dico, ma proviamo a fare un cammino degli esercizi in qualche modo nella vita ordinaria. È anche uno dei modi di fare gli esercizi, no? Lo prevede lo stesso Ignazio, che si adattano a tutte le circostanze. E portai il principio e fondamento. Me lo ricorda ancora questa signora: padre, ma è troppo duro, troppo duro. E allora io pensai dentro di me: ci vuole qualcosa che lo ammorbidisca, che mi permetta di presentare il principio e il fondamento nella sua essenzialità senza che alla persona gli prenda subito un colpo allo stomaco. E allora è nata questa preghiera che vi ho messo, preghiera per crescere e rimanere nell'amore, che vi ho fatto avere e che avete tutti, penso. Giovanni, vabbè, è il nome della persona. Io faccio avere questa preghiera sempre a ciascun esercitante con il suo nome. Io ti ho creato per amore e ti amo di amore eterno. E da te desidero solo due cose: che tu creda sul serio a questo mio amore, che tu mi ami con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Questo voglio, desidero e bramo da tutta l'eternità: dare e ricevere amore da te. Tutte le altre creature le ho create per questo, per dare e ricevere amore da te, e vorrei che tu ti servissi di essa solo per questo, ricevere e dare amore a me. La premessa, la conseguenza. Poi, Padre buono e santo, come puoi amare così me che sono misero, povero, peccatore, nulla e niente? Non hai nessun motivo per amarmi se non il tuo amore stesso, che mi hai fatto conoscere, mi hai fatto, ho voluto mettere, ricevuto il Cristo con specificità, non semplicemente implicito, perché chi fa gli esercizi già conosce Cristo. Mi hai fatto conoscere questo amore nel cuore trafitto del tuo Figlio, sempre aperto. Padre mio, io credo a questo amore e desidero ricambiarlo con tutto l'amore del mio piccolo cuore. Ci credo. Desidero ricambiarlo, ma tu ben conosci i miei limiti, sono forti, le mie paure, le mie chiusure, le mie false chiusure, insicurezze, i miei attaccamenti. Dammi di liberarmi da tutto quanto mi ostacolo e mi impedisce di amarti come vorrei. Dammi l'amore più forte di ogni resistenza e che nessuna acqua può spegnere, e regalami così la gioia di poterti amare con quella pienezza, il magis, quella pienezza, quel di più e santità che profondamente desidero. No. Io faccio un anticipo a coloro che faranno il corso sabato prossimo, consegno all'inizio questa preghiera agli esercitanti e proprio chiedo che nei primi giorni degli esercizi la leggano e la rileggano. La leggono e la rileggono, perché diventi uno slancio del cuore, non perché la imparino a memoria, non serve imparare le cose a memoria, ma perché diventi uno slancio del cuore. Amato, voglio ricambiare l'amore, ma trovo qualcosa che mi blocca. E qui implicito c'è salute, malattia, onore, disonore, ma lo capiranno dopo, nel cammino degli esercizi, no? Non glielo metto subito perché oggi è un pochino, però dopo glielo metto, dopo l'ingresso della seconda settimana non c'è più la preghiera per crescere in amore, la levo e ne do un'altra, che è la stessa però, dove le cose vengono esplicitate, la vedremo quando arriveremo alla seconda settimana. E adesso due parole velocissime sull'orazione negli esercizi, per poi passare ai preludi che mi interessa di più. La preghiera negli esercizi spirituali ignaziani. Finalità pratica, efficacia, struttura, metodi. Questi quattro ve li sintetizzo velocemente. La preghiera negli esercizi, ve l'ho detto anche all'inizio, presentando gli esercizi, ha una finalità pratica. Deve cambiarmi la vita, deve cambiarmi. Ma qual è la preghiera che non ha finalità pratica? Se una preghiera non ha finalità pratica, non è cristiana. No? La preghiera mi deve portare alla vita, incarnazione nella vita. Però questa finalità pratica non dobbiamo confonderla con la pedagogia dei propositi, no? Degli impegni, dei propositi, no? Che ha una finalità pratica non vuol dire che diventi poi una formulazione di propositi, stereotipi, no, ma che lo Spirito Santo nel cuore dell'esercitante lo spinge a cambiare concretamente la vita. Sì, lo Spirito Santo mi spinge a cambiare concretamente e realisticamente la vita. E infatti Ignazio dice: attenti all'esercitante, fallo calare per terra, perché spesso nell'entusiasmo si slancia in propositi, no, devi farlo calare per terra, perché impari ad aprirsi, rendersi disponibili con i suoi limiti alla potenza dello Spirito Santo che agisce gradualmente. L'efficacia, perché è efficace la preghiera negli esercizi? L'efficacia è propria anche nella natura dell'uomo, nella sua natura psicologica dell'uomo. Quando una persona legge sempre uno stesso giornale, alla fine la pensa come quel giornale, no? E a me mi fa veramente, tanti preti che leggono giornali anticattolici, li gustano, li leggono, e poi come fanno anche il pensiero, esce un pensiero non cattolico. Quindi l'efficacia è anche nello stare, nel fatto stesso che gli esercizi, essendo lunghi tempi che stai con lui nella preghiera, stando con lui, diventi come lui. Se tu stai sempre con un determinato tipo di amici, comincerai a parlare come parlano loro, a vestirti come vanno loro e a comportarti come si comportano loro. Stando molto tempo con Gesù diventi come lui, la pensi come lui. Quindi a prescindere dal metodo ignaziano, il fatto stesso che tu stai lì c'è un'efficacia, no? E poi vedremo anche la cura di Ignazio nelle sue varie proposte che cerca di adattare sempre alla persona. La struttura, ve l'ho anticipata prima, della preghiera ignaziana, c'è i preamboli, l'orazione preparatoria e i preamboli, che sono importantissimi. Vi dicevo che la mancanza di nervo della spiritualità concreta di tanti oggi è dovuta alla mancanza di preamboli, ma un approccio alla parola senza una preparazione del cuore, senza un'apertura teologale. I punti che devono provocare una risposta, vedremo nella prima settimana, sono più punti da ragionare. Nella seconda, terza e quarta sono punti da contemplare, e vedremo in che senso. I metodi, abbiamo negli esercizi spirituali tanti metodi di preghiera, tanti. Meditazione, contemplazione ignaziana, poi abbiamo gli esami, e poi abbiamo la preghiera del respiro, la preghiera delle liste, la preghiera sui sensi di Cristo, sui sensi della Madonna, la preghiera sulle preghiere. Ignazio presenta diverse modalità che poi il direttore adatterà e presenterà all'esercitante mentre si esercita. Ora, un direttore di esercizi spirituali oggi, tenendo conto che chi viene ha già una sua vita spirituale, ha già un suo modo spirituale, dovrà curare le annotazioni alla loro preghiera, dare delle indicazioni che poi li situano nel loro modo già che hanno di pregare. Annotazioni che vedremo saranno importanti. E detto questo, vorrei parlare dei preludi che mi sembrano importanti. L'orazione preparatoria, i preamboli, le annotazioni e addizioni. L'orazione preparatoria, ve l'ho già detto, precede ogni esercizio e dice Francesco De Rossi, lui è un biblista, De Gasperi è un biblista, e da buon gesuita ha approfondito la teologia biblica, ha approfondito la Bibbia alla luce di un cammino degli esercizi, cioè ha cercato di far vedere come un cammino di esercizi spirituali può diventare un cammino biblico con una lettura particolare della Bibbia, e da pochi anni ha finito la sua grande opera Sentieri di vita, dove ci sono delle istruzioni molto molto belle, no? Istruzioni, pedagogia degli esercizi molto belle. E Francesco De Rossi De Gasperi dice: l'orazione resta la stessa per tutti gli esercizi e dunque per la vita, è il sigillo del principio e fondamento del cuore fedele. Cioè l'orazione preparatoria altro non è che questo mettersi davanti al Signore con lo slancio del cuore della preghiera per crescere e rimanere nell'amore, no? Desiderio di essere libero e di amarlo nella pienezza, a costo di tutto. L'esercitante inizia ogni preghiera ravvivandosi in questo desiderio di essere un girasole rivolto al sole, senza nessun petolo rivolto altrove. E questa è la disposizione dell'orazione preparatoria, che è generica quindi, a prescindere di quello che si mediterà, si contemplerà. È un atteggiamento personale fondamentale. La preghiera preparatoria chiede a Dio nostro Signore, dice Ignazio, la grazia che tutte le mie intenzioni, attività, operazioni tendano unicamente al servizio e alla lode della sua divina maestà. Sarebbe l'eccomi di Maria, eccomi. Un modo pratico di proporre l'orazione preparatoria, no? Che per me è la parte più importante della preghiera. Lo ripeto, la parte più importante. Perché se mi voglio sintonizzare con Dio, devo entrare nella lunghezza d'onda. Questa lunghezza d'onda di Dio sono le virtù teologali. E la devo entrare in una dimensione teologale. Allora io invito l'esercitante prima di tutto ad accogliersi. Così come nella situazione in cui vive, arrabbiato, deluso, esaltato, felice, gioioso, accogliersi. Ora, questa accoglienza non è possibile senza la fede. Nello sguardo d'amore eterno del Padre, che mi ha amato dall'eternità, nello sguardo temporale del Figlio, che è morto guardando e pensando a me, nello sguardo d'amore attuale dello Spirito Santo, che questo amore mi comunica. Non è possibile, lo ripeto, non è possibile accogliermi senza un atto di fede nell'amore di Dio eterno, temporale e attuale. Allora se tu educhi la persona, iniziare la preghiera facendo memoria di fede di questo amore, la stai preparando il cuore, no? E mi accolgo perché è amato, ma l'ho combinata di una grossa, ho appena finito di fare un peccato mortale. Può succedere anche a noi preti, no? Dobbiamo scandalizzarci di nulla, diceva il Bernard è grande professore mistica, è l'unica cosa che mi ricordo, cioè che mi ricordo i suoi libri, ma quando insegnava diceva sempre: non dovete scandalizzarvi mai di nulla, non dovete mai scandalizzarvi, è rimasto veramente, non dovete mai scandalizzare di nulla, no? Allora, accogliermi, ho bisogno dello sguardo d'amore, perché la preghiera è un entrare nel circuito d'amore. E allora ecco lì, se c'è necessità, un atto penitenziale. La Chiesa ci insegna, non fa mai una liturgia senza un atto penitenziale, perché è entrare nel circuito d'amore. Accogliermi, unirmi, non creo l'unione, ma mi rendo consapevole che sono unito alla Chiesa, al corpo mistico di Cristo, al capo che è Cristo. E la preghiera anche più solitaria è sempre una preghiera nel corpo di Cristo. Ed è bello iniziare una preghiera sentendomi vivo membro della Chiesa e raccomandarmi a qualche santo mio. Io ho una schiera di santi, ho fatto, non so, sono 30, non so quanti sono, li ho messi in confessionale lì, nel chiuso. Quando non so cosa rispondere, guardo a loro. È bello sentirsi, no? Iniziare la preghiera, non so, hai appena finito, hai una lettura di un santo, oppure sei devoto di un santo, iniziare la preghiera chiedendo anche l'aiuto a lui, ecco. San Pio da Pietralcina, Madre Teresa di Calcutta, San Giovanni Paolo II, no? Magari sono santi che abbiamo stretto la mano, abbiamo fatto anche qualche colloquio, magari, no? Iniziare la mia preghiera in unione con loro, questi cristiani maciullati nella più grande indifferenza totale che c'è del mondo, no? Massacrati, no? Quelli li hanno crocifissi, i ragazzi in Egitto qualche anno fa, l'hanno preso e li hanno crocifissi, tutti senti si interessano, no? No. Tu non puoi non pregare, non unirti a questi cristiani. C'era il patriarca lì, di quello, mi ricordo, lì diceva, dimenticati, no? E c'è anche magari qualche persona con cui tu condividi, qualche confratello, qualche consera, qualche amico, unirti a lui, ma non, attenzione, non come sforzo della mia memoria, ma come spontanea attitudine che vivo nello spirito, no? Perché all'inizio posso fare uno sforzo, perché il metodo richiede un certo sforzo, no? Ma non è che il metodo è finalizzato a rimanere nello sforzo, il metodo è finalizzato a farti trovare il tuo modo personale di pregare, no? Ti stimola a trovare il tuo modo. E allora, a modo tuo, unisciti alla Chiesa, e qui risplende in modo particolare Maria, la nostra madre e maestra, mi unisco a lei con espressioni che posso prendere dalla mia personalità, dal mio modo di incontrarmi nella preghiera con lei, e mi unisco a Cristo, che è il mio capo. Dice Agostino, riconoscete la sua voce in voi e la vostra in lui, no? E quando mi sento unito, quando vivo questo, mi apro allo Spirito Santo. Quindi tre verbi: accogliermi, unirmi, aprirmi. Per vivere l'eccomi di Maria. Entrare. Ora, tutto questo movimento può richiedere pochi secondi, può richiedere pochi minuti, può richiedere anche mezz'ora, anche un'ora. Vedete, quanto più la persona diventa spirituale, quanto più è capace a raccogliersi con poco tempo. Quanto meno spirituali siamo, quanto più tempo abbiamo bisogno per disporre il nostro cuore. Mancando questa disposizione, arriverà la parola e scivolerà, perché il cuore non è pronto, non ha levato le sue protezioni, i suoi telai, i suoi muri di difesa. Non li ha levati. Scivolerà. Invece se tu dai tempo. Nella mia scuola di formazione do 3 mesi 3 mesi solo a lavorare su questo. Lavorare su questo. Accogliermi, unirmi e aprirmi. E dopo 3 mesi che lavori su questo, parliamo di che cos'è la meditazione, la contemplazione, tutto quello che volete. No. I preamboli sono importanti, ma non dobbiamo assolutamente utilizzarli, perché i preamboli servono alla persona per imprimere alle potenze sensitive, immaginative, un orientamento, fornendo alla mente e al cuore, a seconda delle nature e delle disposizioni del recitante, uno sfondo e un alveo abituale di contenuti e di modi di sentire e di volere, entro cui più fruttuosamente sappia svolgere l'orazione. Questo è sempre Francesco De Rossi. Quindi i preamboli sono, imprimono un orientamento all'orante, un orientamento in base a quello, lo stadio degli esercizi, la meditazione che farà, no? Possiamo dire che l'orazione preparatoria e i preamboli creano lo scenario, il terreno concreto dell'incontro. Questo ve l'ho già detto, è inutile che lo leggiamo. I preamboli. Il primo preambolo è richiamare il soggetto della storia da contemplare. E in tutta la prima settimana non viene proposto, nel resto degli esercizi è quasi sempre presente. Composizione vedendo il luogo. Ecco, questo è importante capire, non è composizione del luogo, è composizione vedendo il luogo, cioè sono io che mi devo comporre, sono le mie facoltà che devono unificarsi nel mistero che devo contemplare e che si espresso in una pagina del Vangelo in cui c'è un luogo, c'è un contesto che può aiutare la mia immaginazione a essere immaginato, per unificarmi, per compormi, è un aiuto, e in quanto aiuto a 10 persone può andare bene, a 5 no, o a 10 può andare bene, ma è un aiuto, per capire se va bene o se non va male devo sperimentarlo, devo verificarlo, no. E poi c'è la grazia da chiedere, qui siamo tipicamente nella spiritualità ignaziana, la grazia da chiedere. Se vi ricordate, le tappe erano segnate dalla ricezione di una grazia. Ora, se questa grazia tu non l'hai capita, non l'hai apprezzata, non l'hai stimata, non la desideri neanche, no? Allora è importante che il direttore faccia capire, stimare, apprezzare la grazia, perché susciti nell'esercitante il desiderio di quella grazia. Perché vedete, lo Spirito Santo non agisce mai magicamente. Prima di darci qualcosa, nel suo modo normale di darlo, dico modo normale perché poi uno fuori schema assoluto, e per questo bisogna leggere le vite dei santi per capire fuori schema. Santa Caterina da Genova, mica si sognava di farsi santa, era una mamma aristocratica del tempo, non ricordo che XVI o XVII secolo, no? Che andò a confessarsi, si era preparata bene, andò a confessarsi e il Signore fece uno scherzetto, una comunicazione d'amore perfetta, piena. Cioè, lei in un attimo ha ricevuto tutto l'amore di una perfezione, di un completamento cristico che noi ci mettiamo anni e poi dobbiamo finirlo in purgatorio. Tutto questo lei l'ha ricevuto in un'immediatezza di comunicazione d'amore, per cui lei diceva, non ho più cuore, non so più io, ma che è successo? Uno scherzo dello Spirito Santo, no? Santa Caterina da Genova. Potrebbe essere dottore della Chiesa, per il trattato sul purgatorio, che sono una... Benedetto XVI io lo amo molto, ma mi fece rabbia quando in Spes Salvi, parlando del fuoco del purgatorio, citò von Baldassare. dico, questo del fuoco purificatorio dell'amore, e la dottore del purgatorio la chiama, ne parla Caterina da Genova prima di von Baldas. Lì dico, ti voglio bene caro Papa Emerito, però se avessi detto, citato Santa Caterina di Genova te ne volevo di più. Vabbè, questa è una piccola parentesi, no? Allora è importante che la persona apprezzi la grazia, perché la desideri, perché si apra al dono, che è la via normale del dono, e farcelo desiderare. E la grazia da chiedere è importante anche nella nostra spiritualità quotidiana, cioè non solo negli esercizi, ma nella spiritualità di ogni giorno. Per quanto riguarda il primo preambolo, richiamare il soggetto della storia da meditare, da usarsi a seconda del tipo di orazione che uno fa, si tratta di una sintesi della storia che si deve meditare o contemplare. Anche qui sono modi per entrare, no? Composizione venendo il luogo, ve l'ho detto, è il soggetto che si dispone. Dice Padre Herbert, notiamo in tutte le contemplazioni la semplicità del secondo preludio, una semplicità quasi prosaica, e tuttavia Ignazio era stato in Palestina. Non vuole presentare la composizione di luogo in uno stile barocco per distrarre l'esercitante, è un aiuto, niente di più. Lì poi c'è tutto il discorso sull'immaginazione che faremo quando parliamo della seconda settimana, no? Ma l'uso dell'immaginazione deve essere modesto, sobrio, no? Una esagerata immaginazione va a deleterio della preghiera. È curioso, dice Padre Herbert, come Ignazio, che non trascura mai negli esercizi di richiamare l'attenzione sulla strada. Lui è preso dal valore simbolico della strada. La strada che da Nazareth va a Betlemme, eccetera, la strada che da Betania va a Gerusalemme, la strada che da Sion va a Getsemani, è preso da questo concetto. Ecco, poi la grazia da chiedere, la grazia da chiedere, vi dicevo, ha un'importanza anche nella nostra vita quotidiana. Dice Francesco Rossi, nel suo contenuto l'ultimo preludio suggerisce la grazia da chiedere abitualmente in quel tempo del cammino di fede che faranno percorrere gli esercizi, senza tematizzare dettagliatamente in ogni esercizio un obiettivo specifico, lasciando all'esercitante di seguire la guida dello spirito momento per momento. Così, per esempio, la grazia da chiedere nella seconda settimana è sempre la stessa tutta la seconda settimana: conoscerlo intimamente, amarlo appassionatamente, seguirlo fedelmente, no? Senza che essa venga specificatamente specificata esercizio per esercizio. Ma è chiaro poi che quello stesso Vangelo che io contemplo mi spingerà a chiedere una grazia, no? Che sarà all'interno di quella tematica del Vangelo. Sulla grazia, ecco, questo ve l'ho già detto. È bello fare l'accostamento della grazia da chiedere alla preghiera di colletta nella messa. La liturgia, ricordiamoci sempre, è la grande maestra dell'orazione. Cosa fa il sacerdote nella preghiera di colletta? Si chiama colletta, che vuol dire che raccoglie, ma che cosa? Le intenzioni di ciascun fedele, raccoglie le intenzioni di grazia, le intenzioni che ha ciascun fedele. È bello questo. Peccato che non pochi preti non diano spazio al silenzio, no? Preghiamo silenzio, no? E se tu sei parroco, puoi educare le tue pecorelle a capire che in quel momento loro mettono le loro intenzioni. E chi c'ha il figlio drogato, chi c'ha il marito che l'ha lasciato, chi c'ha questo, le loro intenzioni. E il sacerdote nella preghiera di colletta le raccoglie e le esprime nella grande intenzione che che viene tratta oggi, le collette sono stupende, tratte dalla sintesi del messaggio delle varie parole della liturgia, no? Quindi la Chiesa fa questo. E una grande funzione nella preghiera ignaziana è come un'ancora che mi tiene fermo nel bacino degli esercizi. La grazia da chiedere, perché essendo un cammino guidato, la spontaneità dello spirito è incanalato dalla guida. Cioè, siamo liberi, sì, è la famosa polarità, siamo liberi, c'è lo spirito, tu puoi andare dove vuoi, però non proprio dove vuoi, perché stai facendo un cammino di esercizi. Allora la grazia da chiedere mi orienta anche nei voli, che magari io penso che è lo Spirito Santo, ma non è lo Spirito Santo, oppure è lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo è ubbidiente, no? E allora, ecco, tu stai facendo gli esercizi, ecco, non distoglierti da questa tematica perché ti sembra che lo Spirito ti porti altrove, perché c'è l'ancora che ti ricorda che adesso non è il momento della gioia, mettiamo, adesso è il momento del pianto. Quindi se in questo momento mi sta portando verso cose gioiose, no, l'ancora mi dice, ecco, no, io qui devo, perché ho chiesto lacrime, ho chiesto dolore, allora no, lo Spirito Santo mi deve portare qui, non mi deve portare là. Non è, io sto semplificando, ma la persona deve abituarsi a due cose: a la spinta dello Spirito Santo, che è sempre una spinta non schematica, ma al fatto che noi siamo corpo e carne, quindi siamo viviamo una relazione anche di dipendenza nella Chiesa, l'istituzione. E quindi questa relazione tra dove mi vuole portare lo Spirito Santo e dove qualcosa di istituzione invece mi vuole portare. Sono due polarità che vanno ormonizzate. Ora, la grazia da chiedere è come un'ancora dell'esercizio che fa sì che la persona si lasci portare dallo Spirito Santo, sì, però non totalmente e libera, almeno durante gli esercizi, perché c'è questo cammino guidato. E poi è importante la grazia da chiedere perché è legata strettamente al colloquio. Se io questa grazia la desidero veramente e sto pregando per questo, poi la preghiera sfocerà nel colloquio. E nel colloquio che cosa farò? Riprenderò la grazia da chiedere. E se non riprendo la grazia da chiedere nel colloquio, cosa significa? Significa che quella grazia non mi interessava. Tutto qua. Trasportata nella vita spirituale quotidiana, la pratica di premettere all'orazione la richiesta di una grazia è molto utile per la delineazione del cammino spirituale che si sta facendo. In questo contesto, tre sono i fattori che si dovrebbero prendere come riferimento nella formulazione di questa grazia. Cioè, trasportato fuori dagli esercizi, è bello quando tu guidi e aiuti una persona a aiutarla a formulare queste grazie da chiedere nella sua vita quotidiana. E in che modo? Ci sono tre linee che possono delineare questa grazia. La situazione spirituale personale. E quindi, non so, se io sto combattendo in una fragilità morale, c'è poco da fare, devo chiedere quella, no? Quindi la situazione spirituale personale. Secondo, il tempo liturgico che sto vivendo. Quindi con la Chiesa, c'è una grazia che la Chiesa sta chiedendo in quel tempo. E terzo, il contesto ecclesiale e sociale, che può portarmi a chiedere nella mia preghiera qualcosa. Poi velocemente le annotazioni Le annotazioni servono anzitutto a chi dà gli esercizi, come d'altronde tutto il testo degli esercizi. Le annotazioni sì, sono determinati numeri all'inizio, poi ci sono le addizioni, ma lungo tutto il cammino degli esercizi ogni tanto Ignazio dà una nota. Queste note sono molto importanti perché esprimono la pedagogia di Ignazio, esprimono una specie di direttorio ignaziano, di come praticamente si devono fare gli esercizi, direttorio ignaziano. Le annotazioni hanno una duplice finalità: fornire qualche idea degli esercizi, le annotazioni sono messe all'inizio, aiuti pratici nello svolgimento degli esercizi. Per quanto riguarda il contenuto, il numero 1 degli esercizi parla della natura e il fine, 2 e 3 il modo di procedere, 4 parti e durata, 5 disposizioni degli esercitanti, comportamento di chi dà gli esercizi, adattamenti ai diversi tipi di persone. Le addizioni sono portate più avanti, dopo la prima settimana, e sono per fare meglio e per trovare più facilmente quello che si desidera. Mirano a condurre la persona desiderosa di pregare su un cammino preparatorio, cioè hanno la funzione di preparare, disporre la persona, per non disperderla, molto più che a darle, non è tanto per darle un modo, un metodo particolare, quanto per disporre la persona, perché poi la persona deve trovare il suo modo personale di pregare. Non è tanto per dare un metodo quanto per disporre la persona all'incontro. Sono un insieme le addizioni di piccoli suggerimenti sapienti di cui servirsi con grande libertà, come si può leggere nel testo ignaziano. Ritmi ben più poveri, modesti, artigianali di certe aristocratiche tecniche yoga o zen, ma che non si potranno trascurare impunemente per principio. Ciascuna persona dovrà trovare i suoi modi e la sua misura e convenienza. Ecco. A che ora era prevista la chiusura? Delle 12:30? Mamma mia, sono stato perfetto allora. Mi prendo solo 2 minuti per spiegarvi l'esercizio di oggi pomeriggio. No? Avete da fare queste cose che abbiamo detto, applicarle. In che senso? La preghiera per crescere e rimanere nell'amore che avete, no? E accogliermi, unirmi e aprirmi. Accogliermi, unirmi e aprirmi. Potete prendere come punto di riferimento evangelico, come, non per meditare, ma come preparazione a una meditazione evangelica, il Vangelo di Zaccheo. Potete prendere come orizzonte, ecco, io voglio meditare Zaccheo. Voglio meditare Zaccheo, no? Però l'esercizio di oggi non è la meditazione di Zaccheo, no, è la preparazione alla meditazione di Zaccheo. Cioè, mi interessa che voi disponiate il vostro cuore nella teologalità espressa dalla preghiera per crescere e rimanere nell'amore. Vengo dall'amore, devo amare, non sono libero, credo all'amore e mi dispongo all'amore. E mi accolgo perché nella fede so di essere amato da Dio, e lì vedrete che lotterete un po' per accogliervi. Mi unisco e mi apro, quindi accogliermi, unirmi e aprirmi. Lavorare su questo per almeno 3/4 d'ora, direi, no? Lavorare su questo. E poi ci vediamo, com'era l'orario? alle sei, dalle 15 alle 16, e alle 16, 16 e un quarto, 4 e un quarto, ci vediamo qui per una condivisione, ma non siamo un gruppo di preghiera noi, no? Siamo un gruppo che studia per poter dirigere un corso di esercizi. Allora la nostra condivisione è mirata a ciò che voi pensate sia utile per gli esercizi, no? Quando ho trovato utile questo, ho trovato questa difficoltà in questo senso, e poi in quel contesto potete fare anche domande di tutto quello che abbiamo detto. Va bene? Allora, chi non so adesso chi viene a celebrare, celebriamo a luna, giusto? Giusto? Ok, allora a luna. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di quello che tu ci hai donato per Cristo nostro Signore. San Giuseppe.